Molto bene, amici, qui su Rai Argentina al Mondo, nella nostra conversazione, siamo collegati telefonicamente con Maria Gabriella Conte, professoressa di lingue moderne presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. La professoressa Conte terrà oggi una conferenza presso l'Associazione Dante Alighieri di Buenos Aires dal titolo «La lingua e i dialetti». Elementi di identità antropologica e storia della lingua italiana e sulle lingue romanze. Buonasera, professoressa Conte, come sta?
Buonasera, sto bene. Devo fare una piccola correzione. Non sono docente dell'Università di Napoli. Mi sono laureata a Napoli, ho avuto l'onore di laurearmi in questa magnifica università. ma insegno alla scuola in Italia, si chiama la scuola secondaria di primo grado.
Esatto.
E poi mi sono, in realtà i miei studi si sono completati in Germania, ad Heidelberg, presso l'Università Karls-Ruprecht, dove mi sono dottorata. Quindi è giusto fare questa precisazione.
Allora sì, chiedo scusa per questo frainteso e se lei è d'accordo andiamo avanti con l'intervista.
Certo.
Ok, allora ci può spiegare quando nascono questi dialetti, da dove derivano questi dialetti?
Sì, allora possiamo partire da un punto di riferimento storico, anche se non è proprio quello esatto. Sto parlando del 476 d.C., dunque la disgregazione dell'impero romano. Perché dico non è esatto? Perché in realtà è la data ufficiale, ma l'impero romano comincia a disgregarsi già prima. E con la disgregazione, quindi con la perdita di un'unità politica e di conseguenza culturale che fino a quel momento era stata era rappresentata dal latino, vengono fuori innanzitutto i sostrati che erano le lingue parlate dalle genti assoggettate dai romani. E successivamente arrivano nuove lingue, quelle delle nuove genti che arrivano, quindi i barbari, chiamati così dai romani, perché in realtà parlavano una lingua a loro non comprensibile, erano per loro balbuzienti e per questo motivo erano chiamati barbari. Quindi comincia un grande mutamento, un mutamento di una lingua che era il punto di riferimento sia scritto che orale, sto parlando del latino, e che pian pianino si allontana sempre di più. Ma questi mutamenti non avvengono tutti nello stesso momento, nello stesso luogo e allo stesso modo.
Il latino venne attraversato da queste lingue barbare.
Comincia a essere modificato, si mischia con le nuove lingue e quindi si trasforma. E quindi vorrei introdurre almeno due concetti importanti. Il primo è che la lingua la dobbiamo immaginare come un organismo vivente, quindi nasce ma poi nel corso del tempo si trasforma e lascia ogni volta qualcosa di sé. E può accadere anche che muoia, anche se una lingua muoia è un caso abbastanza particolare. Quando parliamo di lingue morte significa che stiamo parlando di lingue dove non ci sono più parlanti che le parlano. Finché invece c'è anche un solo parlante, in realtà due, perché altrimenti non può avvenire il meccanismo della comunicazione, la lingua è trasformata e non è morta, è semplicemente mutata. Quindi sicuramente il concetto di organismo vivente per la lingua è un concetto che mi è molto, molto caro, che naturalmente non ho inventato io, ma che condivido. Parlava già di organismo vivente Leopardi nello Zibaldone, e poi successivamente su questo si fonda proprio tutta la disciplina linguistica intesa come attenzione scientifica, in modo particolare a partire da Ferdinand de Saussure, che è il fondatore proprio della linguistica.
Io pensavo, no, in qualche maniera nel 476, questa data, no, così rigida, ma comunque come lei ha spiegato non deve essere presa in quella maniera, però noi che siamo qui lontani da quello in tempo e in spazio, è molto curioso come anche la lingua arrivata dai conquistadores è riuscita a mesticciarsi con le lingue originarie cominciando a fare una situazione analoga, si potrebbe dire. Però anche le lingue europee arrivate con le migrazioni hanno cominciato a fare altri tipi di lingue con delle parole che sembrano dialettali italiane, siano settentrionali, centrali o meridionali. Cosa ne pensa di questa possibilità della lingua di viaggiare?
Allora, io prima ho parlato di mutamento. Se un qualcosa muta, significa che cambia, ma può anche succedere che conservi qualcosa. Quindi è in questa conservazione che poi possiamo trovare in relazione ai livelli della lingua, e quindi mi riferisco alla fonologia, alla morfologia, alla sintassi, alla semantica, possiamo trovare dei residui. E quindi prima o poi questi residui emergono e ci fanno capire che in realtà probabilmente c'è un punto di riferimento o un punto di contatto. Quindi probabilmente è quello che è accaduto anche nelle Americhe, dove si sono diffuse anche le lingue romanze, che sono il prodotto proprio dei mutamenti che ho cominciato, insomma, a dire prima con la disgregazione dell'impero romano.
Professoressa Conte, qual è la situazione dell'Italia in confronto ad altri paesi europei? Perché si sa che nel nostro paese tante volte ci sono degli aneddoti. Ad esempio, un uomo che diceva: io so parlare l'italiano, lo parlo bene, dopo tantissimi anni di vivere in Argentina, rientrare in Italia, giusto? E giustamente l'hostess non riusciva a capire questo uomo italiano, perché parlava un dialetto veneto. Questo uomo, anima in pace, era mio nonno, sempre si raccontava in famiglia questa storia del nonno che diceva: io ci penso io all'hostess, e l'hostess porella non capiva niente. Allora, si sa che in Italia ci sono tantissimi dialetti, ma il resto dell'Europa com'è?
Allora, la situazione dell'Italia è molto complessa, perché rispetto al resto dell'Europa la situazione linguistica si è affermata per prestigio culturale. Al contrario, invece, per esempio, è avvenuto in Francia, dove la situazione linguistica ha avuto un percorso anche politico. Basti pensare anche al percorso politico delle nazioni, che si è verificato in modo diverso. La Francia, ma anche la Spagna, e cito anche l'Inghilterra per correttezza, sono diventate monarchie nazionali già nel XIII secolo. L'Italia, per avere un'unità, invece dovrà aspettare il XIX secolo.
Certo.
Quindi tutto quello che dal punto di vista linguistico è avvenuto in Italia è avvenuto soltanto per prestigio, quindi per la forza di alcuni modelli che si sono imposti, e in particolare mi riferisco ai modelli fiorentini, quindi Dante, Petrarca, Boccaccio, che sono diventati in un certo senso il punto di riferimento. Ed ecco perché poi tra tutti i volgari ce n'è stato uno che ha fatto carriera ed è diventato lingua italiana, e successivamente gli altri bisognava chiamarli in un altro modo e sono diventati dialetti.
E qual è l'importanza dei mezzi di comunicazione di massa in confronto alla lingua unitaria, diciamo, l'italiano?
Ma hanno avuto un ruolo fondamentale per la diffusione dell'italiano, e di questo se ne è occupato benissimo Tullio De Mauro, che è mancato da pochi mesi e che sicuramente è un punto di riferimento scientifico infallibile e assolutamente a cui tutti noi che studiamo fatti di lingua, ecco, dobbiamo qualcosa. Lui analizzava proprio questo, il fatto che, ecco, la diffusione dell'italiano è sicuramente stata molto avvantaggiata dalla diffusione anche dei mezzi di comunicazione, dalla radio e poi successivamente dalla televisione. E questo ha portato il meccanismo, ecco, dell'apprendimento di una lingua che per l'italiano, che conosceva solamente il dialetto, in realtà era una lingua straniera. Infatti è molto bella la citazione che fa Italo Svevo a questo proposito nella Coscienza di Zeno, quando dice che noi, riferendosi ovviamente all'abitante italiano degli inizi del Novecento, dice che con ogni nostra parola toscana in realtà mentiamo, per noi che sappiamo parlare solo in dialetto e non sappiamo scrivere il toscano, non sappiamo scrivere il dialetto.
Allora, lei da lezione a scuola con ragazzi, immagino di quale età?
Siamo dagli 11 ai 14 anni.
E qual è il rapporto di questi bambini ragazzi con i dialetti?
È un rapporto vivo, sicuramente è un rapporto che cambia in relazione allo spazio, come dicevo prima, perché non si può parlare di analisi linguistica senza tener conto delle variazioni.
E la scuola italiana come reagisce di fronte a questa situazione del dialetto e l'italiano? Qual è la posizione attuale?
Nell'ultimo periodo è una reazione, come dire, amorevole. Sì, non mi viene un'altra parola diversa da questa, nel senso che i dialetti vengono considerati come qualcosa che è stato e che non deve essere perduto, che non deve essere dimenticato. In realtà io non sono tanto d'accordo con questo, perché il dialetto in realtà esiste.
Certo.
Esiste, è diverso dal passato semplicemente perché muta. Quindi se scompaiono le cose intorno a noi, scompare anche la parola dialettale con la quale veniva indicata una certa cosa. Quindi se si evolve la società e si evolve e quindi cambiano anche gli oggetti intorno a noi, sicuramente le parole dialettali non possono che perdersi, ma questo non significa che il dialetto non esista, anche perché la lingua non è fatta solo di parole, ma è fatta di una struttura sintattica, è fatta di pensiero. E forse per rispondere alla sua domanda dovremmo chiedere agli italiani in che lingua sognano, e forse è solamente in quel momento che capiamo davvero qual è il rapporto con il dialetto.
Il dialetto anche è la presenza della identità, diciamo, l'italiano è l'italiano, ma comunque il dialetto è quella lingua che parlava il nonno, la nonna, papà, mamà, diciamo, al di là il binario ufficiale, per così dire, per carità. Però allora, da cosa dipende questa sopravvivenza del dialetto? Del bocca a bocca, delle famiglie?
Sì, dipende dall'imprinting. Il dialetto è una lingua, io mi piace definirla ultimamente la lingua del cuore, è quella lingua che in realtà geneticamente apprendiamo, come diceva anche Chomsky, è qualcosa che nasciamo, noi nasciamo con quella lingua. Poi non è detto che la parliamo subito, non è detto che diventi subito la nostra lingua natia, ma è quella lingua che comunque ci caratterizza e fa parte di noi, è quella che ascoltavamo quando eravamo nel grembo materno, è quella che forse abbiamo acquisito, ecco, nella nostra nascita.
A volte io ho vissuto 10 anni in Italia, ho fatto la scuola, la laurea, mi sono laureato lì e sempre mi guardavo con ammirazione i ragazzi quando cominciavano a parlare il dialetto. Cambiava, mutava il volto della gente, era più felice, facevano degli scherzi, sempre c'era come una differenza molto sottile, diciamo, tra l'italiano e questa articolazione del dialetto, diciamo, come ritrovarsi in uno, essere proprio io, sono quello che parlo questo dialetto, diciamo. Sentivo come che erano orgogliosi di parlare quel dialetto.
Sì, è esattamente così, perché è la lingua spontanea, è la lingua non imposta, anche se l'italiano non è una lingua imposta, soprattutto adesso, magari lo è stato per i miei nonni, lo è stato per i miei genitori che erano dialettofoni e hanno appreso l'italiano a scuola oppure dai mass media, quindi dalla radio, dalla televisione. Io per esempio sono una dialettofona, ma sono una bilingue perché ho appreso l'italiano e il dialetto contemporaneamente, ma mentre l'italiano l'ho appreso in modo normalizzato, studiandolo oltre che ascoltandolo, il dialetto era la lingua che mi circondava, che in qualche modo mi faceva quasi da coperta di Linus. E quindi ecco perché viene fuori quel sorriso che lei ha notato nei bambini che parlano il dialetto, quella spontaneità e quei concetti che forse a volte non possono essere espressi in nessun altro modo se non in dialetto.
Professoressa Conte, è andata bene? È contenta? Vi è piaciuta questa intervista? Si è divertita?
Sì, mi sono divertita. È stato bello parlare con una persona che mi pare abbia capito a fondo.
Molto
e
bello.
Abbia condiviso quello che penso.
Allora, lei terrà oggi una conferenza lì presso l'Associazione Dante Alighieri di Buenos Aires con il titolo La lingua, i dialetti, elementi di identità antropologica e storia della lingua italiana e sulle lingue romanze. Professoressa Conte, in bocca al lupo. E a sentirci più avanti.
La ringrazio. Arrivederci.